Vorrei passare al tema di questa sera, che è stato un tema molto travagliato, dentro di me quantomeno, e capirete subito il senso di questo travaglio. È un tema centrale al cristianesimo e quindi parleremo oggi di una delle azioni più forti del diavolo nella vita della Chiesa. E nello stesso tempo parleremo di un'arma bellissima che Dio ci ha dato per vincere, per essere più che vincitori in questa azione estremamente distruttrice del nemico delle anime nostre. Il nome stesso del diavolo, per chi non lo sapesse, viene, o diabolos latino, viene dal greco diaballo, che non significa una cosa che si balla, ma è un verbo un poco particolare che significa dividere, separare, e dobbiamo comprendere ancora questa sera come la potenza più grande del diavolo si può esprimere in questa caratteristica che il suo stesso nome esprime, questa potenza di separazione. L'orgoglio, infatti, la superbia che hanno caratterizzato in particolare Lucifero, non faremo una trattazione di questo questa sera, ne abbiamo parlato in altra sede, lo portano, come sapete, all'origine della creazione a separarsi da Dio. Isaia 14:13, ricordate, tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Quindi l'orgoglio di base che all'inizio fa sì che il diavolo decida di separarsi da Dio, decida di credere che la sua gioia, la sua libertà non era in Dio, ma era staccato da Dio. E questo è il primo grande distacco. Anche in Eden, se ci pensate, continua a determinare separazione, usando un'altra delle sue armi più grandi, che è la menzogna. Non a caso è chiamato anche padre della menzogna. Ricordate, dopo le indicazioni di Dio, il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Non approfondiamo questo argomento, ma guardiamo ancora una volta questa sua azione malefica nel separare diabolos, nel dividere quella che era quella meravigliosa relazione tra il creatore e la creatura, Adamo e Dio che passeggiavano nel giardino come due innamorati, poi ci si mise in mezzo pure Eva. Era un bisogno diverso che Dio sapeva essere nell'uomo, ma anche lì l'azione del diavolo, un'azione profonda di divisione, di separazione, quasi che cercasse di sviluppare quel proverbio che dice: male comune mezzo gaudio. Lui era lontano, lui era separato e in qualche modo desiderava e desidera ancora oggi separarci dal contatto con Dio. E ancora, anche nella nostra vita il diavolo continua ad accedere attraverso la carne e i suoi frutti per cercare di determinare divisione, tensione, conflitto. Ricordate quella parte chiave della lettera di Paolo ai Galati: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Se andate a vedere ognuna di queste particolari manifestazioni della carne, sicuramente non sono delle manifestazioni che portano a un'unità tranne che non sia un'unità della serie associazione a delinquere, o unità insieme in senso negativo, ma nella espressione di questi frutti nella carne, anche quelli che sono diversi da discordie e gelosie, lì è chiaro che sono degli attentati alla pace, ma anche negli altri frutti della carne vedremo che c'è una grande potenza distruttiva dell'unità, dell'amore, dell'armonia, dei rapporti, sia nell'ambito familiare ma anche nell'ambito fraterno. Quindi, dicevo, la potenza del diavolo è ancora quella di usare quelle parti della nostra mente non rinnovate per riuscire a metterci l'uno contro l'altro. Questa è la sua strategia, l'abbiamo detto tante volte. Una volta che lui riesce a fare questo, può andarsene in ferie, perché noi siamo lì occupati poi a combatterci, a morderci. E in una parte della scrittura l'apostolo dice: state attenti, perché quando cominciate così, quando fate della libertà un'occasione per la carne, state attenti a non mordervi, a divorarvi, a consumarvi a vicenda, perché poi si innesca un processo in cui ci corrodiamo, ci consumiamo a vicenda, in cui l'energia negativa del male riesce in qualche modo a danneggiare le relazioni, a danneggiare i rapporti. E se noi guardiamo, e questa sera ci concentreremo brevemente, faremo una puntata veloce su questo tema, se noi guardiamo la risposta di Dio, se noi vediamo il mezzo che Dio vuole usare per rompere quest'arma tremenda, lo vogliamo esprimere con una sola parola che è già stata citata, ma con una particolare espressione di questa parola. La parola è amore. E sapete benissimo che l'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore copre moltitudine di peccati, l'amore è l'adempimento della legge, ma questa sera prenderemo un piccolo spunto di riflessione su una delle caratteristiche dell'amore. L'amore di Dio cosa ha fatto? L'amore di Dio ha perdonato. Questa sera faremo una breve riflessione sul concetto del perdono, su questo aspetto così importante nella vita cristiana, perché ha il potere di rompere l'azione tremenda del diavolo nella nostra vita, nelle nostre relazioni, ha il potere di rompere quell'amarezza che mi sta tante volte corrodendo, di farci vivere in una dimensione rinnovata di amore, di pace. Nel Vecchio Testamento, perché i Vangeli in qualche modo sono Vecchio Testamento, perché ancora l'opera di Gesù non era compiuta, alla fine del Padre Nostro è scritto: rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Matteo 6:14, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Mentre nel Vecchio Testamento, osserviamo, Gesù chiedeva una disponibilità a perdonare. Non dico una capacità, perché scopriremo che la capacità di vincere quelle cose impossibili ci viene data con la vita di Cristo, ci viene data con lo Spirito Santo. Ma mentre nel Vecchio Testamento era scritto di perdonare, di avere una disponibilità a perdonare, perché se no, se non c'era questa disponibilità, non si sarebbe potuto beneficiare del perdono di Dio, nel Nuovo Testamento troviamo un'espressione ancora più forte che ci chiede di farlo, di perdonare nello stesso modo con cui Dio ci ha perdonati e con la capacità, con la forza che Dio ci può dare di perdonare. Perché capite bene che la maggioranza delle cose cristiane, anzi direi tutto il cristianesimo, è fatto in maniera tale da non essere possibile umanamente. Perché se fosse possibile umanamente si chiamerebbe umanesimo, non cristianesimo. E quindi il cristianesimo è fatto in maniera tale da chiederci cose impossibili all'uomo, ma possibili attraverso l'opera di Dio dentro l'uomo. Questa è la scoperta meravigliosa. Se noi stiamo facendo solamente cose possibili, non c'è bisogno di essere cristiani. Anche i pagani fanno cose possibili, limitate dalla loro capacità umana, dai loro limiti umani. Ma se Dio ci chiama a fare cose impossibili, come quella per esempio di perdonare, è perché Lui stesso, scopriremo ancora di più questa sera, ce ne dà la capacità, ce ne dà la forza e poi ci comanda di farlo, ci indica, ci dà questa direzione, perché sa che questo distrugge le opere del diavolo dentro di noi e tra di noi. Leggiamo un versetto che useremo come base della riflessione, che è in Colossesi, capitolo 3, verso 13. Dice così: sopportatevi gli uni gli altri, non sta parlando solamente di marito e moglie, e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Guardate che è chiaro questo versetto. Sopportatevi gli uni gli altri. Un'altra traduzione potrebbe essere supportatevi, cioè siate di supporto gli uni per gli altri, ma soprattutto perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Ci fermeremo un poco anche su questo: se uno ha di che dolersi di un altro. Se l'altro ti fa male, come il dente ti fa male, potresti levare tutti i denti, restare senza dentiera, cioè senza doverti fare la dentiera. Se abbiamo di che dolerci, io credo che è importante capire che nella vita cristiana c'è questa possibilità, c'è un'unità meravigliosa nello spirito, c'è un'unità profonda che Dio ha fatto, ma c'è una diversità, ci sono delle situazioni, ci sono delle parti, leggevamo poco fa nei frutti della carne, che ancora ci rendono difficile una relazione di amore. Detto più terra terra, o con una chiara determinazione o involontariamente ci pestiamo i piedi o ci diamo pugni negli occhi o ci facciamo del male a vicenda. Spesso questo male non è neanche male realmente, ma è semplicemente diversità. Noi siamo abituati tante volte a considerare la diversità come una minaccia. Tante volte, se nostra moglie preferisce qualcosa di diverso rispetto a noi, diventa nostra nemica. Ma non è così, è una diversità. E dovremmo imparare a scoprire la bellezza della diversità, cioè la bellezza di qualcuno che vede da prospettive diverse e quindi ci dà una visione che integra, che completa quello che noi vediamo. Ma come vedrete, la potenza distruttiva della divisione è collegata anche al meccanismo sottile dell'orgoglio. Abbiamo detto all'inizio che proprio la caratteristica del diavolo era: io mi eleverò, io mi alzerò, la superbia, l'orgoglio, io sono, io capisco, io sono più grande. Questo determina separazione. Ma ci torniamo. Dicevo, in una occasione di questo genere, in Matteo 18:21, Pietro disse a Gesù: quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Una, due, massimo tre. 70 volte 7. E questo è incredibile, ci fa scoprire una realtà potente dell'amore di Dio. Se Dio ci perdona 70 volte 7, cioè significa che ti perdona sempre. O tu pensi che al 356.300 sbaglio Dio dice basta, hai giocato tutti i tuoi buoni, ti sei giocata tutti i tuoi punti, hai finito i punti, ora non ti perdono più. Voi pensate che Dio ragiona così? No. E proprio perché lui non ragiona così, ci chiede di perdonarci nella stessa maniera con cui lui ci ha perdonato. Cioè, allora quante volte? Quante? Sempre? Per il bene di chi? Per il bene nostro, per il bene delle relazioni, per il bene della famiglia, per il bene della società. Se vedete la conclusione della parabola dei due debitori, vi ricordate questa parabola in Matteo 18:32? Quel grosso debito condonato a qualcuno e poi invece quell'atteggiamento tremendo di avarizia, di durezza, di giudizio nei confronti di un altro debitore, di quella a cui era stato rimesso il debito. E alla fine, ricordate cosa dice il Signore? Allora il suo Signore della parabola lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Di cuore. Qui cogliamo qualche cosa di grande. Perdonandovi come siete stati perdonati, come Dio ci ha perdonati, come Dio ci perdona, come Dio ha a che fare con le nostre miserie, come Dio si relaziona a noi quando vede che per l'ennesima volta sbagliamo. Cosa fa Dio? Ci elimina? No. Ci perdona però ci declassa? No. Continua ad amarci, continua a vederci con gli occhi di fede, continua a sperare, continua a desiderare il nostro bene, continua a cercare di farci ravvedere dai nostri errori, ma il suo amore è stabile, è fermo, è costante verso ognuno di noi. Lui ci ama profondamente. Per questo diciamo che è un Dio di misericordia, perché ha a che fare ancora con i lati miserabili della nostra vita. Ancora lui ha a che fare. Ha un desiderio di cambiamento per te, ma non ti condanna, vuole perdonarti. Scoprendo la misericordia di Dio, scoprendo l'amore grande che Dio ha per noi, questo credo che ci rende capaci a nostra volta di perdonare e di amare quelli che ci fanno male, se uno ha di che dolersi. Che cosa? Chi ti ha fatto male nel passato? Fermiamoci un attimo. Che cosa? Chi ti fa male ora? Che cosa ti fa male? Quali sono le tue scarpe strette? Per cui preferiresti camminare senza scarpe? È importante comprenderlo questa sera. Il dolore spesso è legato a una delusione profonda, a una delusione inaspettata. Il popolo di Israele in un momento in Geremia 8:15 disse: noi aspettavamo la pace, ma nessun bene giunge. Aspettavamo un tempo di guarigione ed ecco il terrore. Noi tante volte aspettiamo qualcosa e la realtà ci dà altre cose, diverse da quelle che ci aspettavamo. E io so che in ognuno di noi, anche quelli che dicono io mi accontento, non è tante volte vero. Ognuno di noi ha sognato, ognuno di noi ha immaginato, ognuno di noi ha avuto delle belle immagini davanti, ognuno di noi aveva fantasticato cosa significava sposarsi e poi ha visto che non era così come sembrava. Ognuno di noi ha immaginato che la persona che gli stava accanto era in un certo modo, poi l'ha dovuta scoprire in un altro modo. Ognuno di noi ha immaginato delle cose. Ognuno di noi forse avrebbe voluto, per certi versi, dei genitori diversi. Avrebbe voluto nascere in un altro posto. E fin dall'inizio della nostra vita c'è un dolore profondo in cui queste cose che non ci aspettavamo, queste cose che non volevamo, ce le siamo dovute assuppare. Abbiamo dovuto fare buon viso al cattivo gioco e dentro queste cose hanno creato non accettazione, hanno creato fratture, forse tra padre e figlio, forse tra madre e figlio, forse tra fratello e sorella. Fratture che non si vedono perché all'esterno siamo tutti bravi a recitare, sappiamo fare il sorriso, sappiamo metterci la mascherina, ma nel profondo tutte le volte che non abbiamo veramente potuto accettare una realtà spiacevole si è creata una separazione, si è creato un blocco. Si è creata un'azione profonda di amarezza, di distacco, di rifiuto. Ed è per questo spesso che chi vive queste esperienze poi si isola. Io ero una persona del genere e la mia soluzione era quella di: cioè, più conosco gli uomini, più amo. No, le macchine. Le bestie sporcano, i computer di meno. Nel senso, anch'io nel mio dolore estremo, nella mia delusione, ho avuto tante ferite nella mia vita. Ho immaginato sempre che la realtà dovesse essere in un modo, ma poi quando la sofferenza di vedere una realtà diversa mi colpiva, la mia strategia era fuggire, nascondermi, isolarmi. Ma Dio sa che questo porta a un egoismo, a un egocentrismo ancora più forte. Questo blocca il senso del corpo, questo blocca il senso della squadra, questo blocca il senso della famiglia. E tante volte marito e moglie si sono bloccati nella loro incapacità di perdonarsi. Talvolta non perdoniamo gli altri proprio perché li avremmo voluto in una certa maniera e non sono come li abbiamo voluti. E così non li possiamo accettare veramente. Questa sera non è una predica quella che mi sento di fare, ma è come un messaggio forte per tutti quelli che nel proprio cuore hanno avuto difficoltà ad accettare certe situazioni della loro vita e dentro hanno come messo delle barriere di separazione, Per cui ancora forse hanno relazione con gli altri, ancora hanno relazione tra moglie e marito, ancora hanno relazione tra di loro, ma ci sono delle barriere che hanno bisogno di essere buttate giù per un'accettazione più profonda. Perdonare significa poter accettare che l'altro non è per forza come tu lo vuoi. Significa anche questo. Significa accettare che l'altro non è perfetto come tu lo desidereresti. E quindi, in qualche modo, volendo o non volendo, forse ti pesterà nuovamente il callo. Avete idea di quello che sta succedendo nell'ambito della dinamica di coppia? Vi ho citato l'altra volta la percentuale dei divorzi, delle separazioni. Stanno crescendo esponenzialmente proprio per questo, perché non c'è la capacità, né la volontà, né il desiderio di perdonare all'altro di essere diverso di come tu lo aspettavi. E appena tu scopri una persona diversa da quella che immaginavi, la elimini, non gli perdoni di essere quello che è. E questa rabbia, questa mancanza di accettazione tante volte si esprime per tante cose. Capisci, alla base di questo meccanismo c'è un orgoglio sottile. Sì, c'è anche una difesa, c'è anche una protezione, c'è anche il cercare di non mettersi in situazioni di essere ferito. Ma quello che ci vuole insegnare il Signore questa sera è che Lui sta facendoci un corso sul perdono, e questo corso durerà tutta la vita. Qualcuno di voi dice fino ad ora, poi domani chissà. No, questo corso durerà tutta la vita. Perché? Perché proprio nello spirito del nostro Maestro, quello di perdonare, e nello spirito di Gesù che è dentro di te, che è dentro di me. Se vogliamo bloccare l'azione del diavolo, dobbiamo imparare a perdonare. Se vogliamo bloccare l'azione del male che sta creando conflitti, tensioni tra di noi, ma io dico non solo tra di noi, perché tante volte anche abbiamo difficoltà a perdonare noi stessi. Questa rigidità, questa durezza non è solamente nei confronti degli altri, ma è anche nei confronti di se stessi. Della serie non mi posso perdonare, sono troppo deluso da me, non me l'aspettavo di essere così cattivo. Ma anche lì abbiamo bisogno di imparare il perdono, di imparare questa attitudine meravigliosa che non solo il nostro Maestro ci ha insegnato, ma che Lui stesso dentro di noi ci dà la capacità di esprimere. Un ultimo versetto, in Efesini 4:31. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Via, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Fratelli, io credo che Dio ci vuole aiutare questa sera a fare un passo più avanti in quella che è una delle armi più forti del diavolo, che può creare separazione, tensione, attraverso l'amarezza, attraverso il cruccio, attraverso delle cose nelle quali incorriamo ogni giorno e che mettono una barriera. E il luogo di lavoro di questa palestra è proprio la famiglia, perché con le persone con cui non stai è facile dire: lui sta per i fatti suoi, io sto per i fatti miei, l'ho perdonato, però non lo voglio incontrare, però guai se mi telefona, però l'ho perdonato. Però perdonatori del nuovo patto, permettetemi questo esempio, ci viene da Dio. Questo ci dà la capacità di benedire chi ci maledice, questo ci dà la capacità di non cadere nelle trappole per cui, se abbiamo di che dolerci di qualcun altro, cosa facciamo? Lo tagliamo? Se ti fa male il mignolo del piede, che fa? Lo tagli? Poi ti fa male l'altro piede, ti tagli, poi ti fa male la gamba, tagli la gamba, poi ti fa male la testa, ghigliottina, e siamo a posto. Cosa facciamo? Dio vuole insegnarci qualcosa di incredibile, che si scontra contro le nostre difficoltà, contro l'azione del diavolo nella nostra vita. Se avete di che dolervi, e io so che ognuno di voi ha qualche cosa che gli duole, che gli fa male questa sera, ha qualcosa che gli brucia e che cerca di coprire, perché se ci pensa gli viene rabbia tremenda. Ma Dio ti sta dicendo questa sera che lui ti ha perdonato da tutto quello che hai fatto, fai e farai. Sai che Dio ti ha perdonato anche dei peccati che farai? Dice: ma come? Pure quelli che devo fare? Ha chiuso la questione, ha deciso di essere uno che perdona. Ma ci sono quelli che dicono: Dio perdona, io no. Ci sono quelli un po' più spirituali che dicono: Dio perdona, no, anzi, io perdono, ma poi ci deve pensare Dio. Ma Dio fa piovere su giusti e sugli ingiusti, è misericordioso, vuole che ognuno di noi giunga a ravvedersi. Dio, se vede qualcuno che sbaglia, non si allontana, ma cerca di fargli accorgere di questo. Cerca di farlo rendere conto del peccato, perché il peccato ci separa da Dio, ma non ci separa perché Lui non ci ama più, ma perché noi non lo vediamo più, perché noi ci allontaniamo, perché noi diventiamo ciechi. E il non perdono ci fa diventare ciechi. Il non perdono è un peccato, è un fallimento. Dio vuole che impariamo a non fallire, e quindi che impariamo a perdonare. Ci alziamo in piedi. Dio sa quello che ti fa male. Tu lo sai? Dio lo sa, e forse qualche volta gliel'hai detto pure: Signore, mi fa male questo, mi fa male questa situazione, ma perché questo? Mi dà disturbo quest'altro, ma perché i miei genitori? Ma perché mia madre? Ma perché mio padre? Ma perché mio fratello? Mia sorella? Ma perché la comunità? Ma perché destra? Ma perché sinistra? Gli hai espresso i tuoi malesseri. Gli hai detto: Signore, liberami dal male. Ma il male da cui Dio ti deve liberare non è tanto la persona che ti ha fatto male, ma il risentimento e l'amarezza. È quello che dentro di te si è generato nella difficoltà È da quello che Dio ti vuole liberare per ritornare in un'unione costruttiva, prima di tutto con te stesso. E questa è la prima parte, per concludere, che voglio fare presente. C'è qualcuno che ha bisogno di perdonare se stessa, perché si era creato uno standard elevato, avrebbe voluto essere una brava moglie, una brava madre, una brava qui, una brava lì, una brava donna, e poi invece ha scoperto i suoi limiti e non se li sta perdonando. E Dio ti sta dicendo: perdonati, perdonati, smettila di essere orgogliosa, smettila di chiuderti nella tua autogiustizia e ricevi il dono, il perdono, il dono dell'amore, della grazia, della riconciliazione con me. Dio ti sta dicendo in questo momento. Ma poi c'è anche chi ha tensioni e nel corso della vita si è creato una muraglia tra marito e moglie. Forse avevi detto tante volte a tua moglie che quel suo comportamento non ti piaceva e tua moglie invece l'ha continuato a fare. Forse avevi detto a tuo marito: non mi piace questo tuo atteggiamento, e tuo marito lo ha continuato, ha perseverato fino a che dentro di te è avvenuto un attacco, un rifiuto, un blocco, come a dire: non ti perdono questo, sì, continuo a stare qui, continuiamo a stare nella stessa casa, però dentro di me ce l'ho ancora con te per questo, non ti accetto. Forse c'hai un'amarezza di questo genere con i tuoi genitori. Non li hai scelti. Forse hanno avuto un'influenza non bella nella tua vita in certe aree. Ma anche lì hai bisogno della presenza di Dio per perdonarli, per liberarti da questa trappola tremenda del diavolo. Che ti farà diventare sempre di più una persona insofferente, intollerante. Se noi non impariamo a perdonare, fratelli, vi dico che non riusciremo a stare bene con nessuno, perché prima elimineremo le persone più moleste, quelle più distanti, quelle più lontane, poi la cerchia si restringerà, e poi non riusciremo a sopportare neanche nostra moglie e nostro marito, e poi non sopporteremo neanche noi stessi. Ma se impariamo a perdonare, la cerchia si allargherà, riusciremo a vivere questa unità anche con chi ci ha pestato i piedi. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo era il grido di Gesù: no, Padre, distruggili, Padre, annientali, ma Padre, perdona loro. Io li perdono, ma perdonali pure tu, perché non sanno, non capiscono, non capiscono quanto male si stanno facendo. Non mi stanno facendo, quanto male si stanno facendo. Fratelli, chi fa il male fa male a se stesso principalmente, anche se le conseguenze te le sei dovute prendere tu, anche se i piedi pestati li hai avuti tu. Chi fa il male è lui che si avvelena. E questa sera io voglio concludere chiedendo a quelli che vogliono veramente mettersi dalla parte di Dio, come diciamo all'inizio della lode, che vogliono decidere di perdonare quelle cose che ti hanno fatto tanto male e che le sai. Se non le sai, chiedi un attimo allo Spirito Santo, le sai. Ti voglio chiedere di venire avanti qui, e se devi perdonare te stessa, devi perdonare i tuoi genitori, devi perdonare tuo marito, devi perdonare tua moglie, devi perdonare i tuoi fratelli, le tue sorelle, prima di poterlo fare nella pratica, fallo davanti a Dio in questo momento esprimi la tua decisione venendo qui avanti e decidendo di essere uno che perdona con la grazia, con la forza, con l'amore di Dio. Vieni ora qui per decidere di fare del perdono uno stile della tua vita, cominciare a perdonare e continuare a perdonare. Lasciare il tuo orgoglio e nel cuore, di cuore, dice la scrittura, se non avranno perdonato di cuore, stiamo ancora qualche momento in cui vi rivolgete al Signore e Lui vi fa vedere tutte le persone che vi hanno ferito o vi hanno deluso. E ve le fa vedere con occhi diversi in questo momento. Oh Spirito Santo, ti prego in questo momento che il tuo Spirito possa toccare i cuori di ognuno di noi, Signore. Perché attraverso il perdono, Signore, possiamo veramente accettare certe cose che ancora ci fanno male. Se avete di che dolervi, sì Signore, abbiamo avuto di che dolerci di tante cose, tante situazioni ci hanno fatto male, Signore, tante situazioni ci hanno ferito, ci hanno fatto violenza, ci hanno schiacciato, Signore, ma in questo momento noi crediamo che siamo figli Tuoi e che Tu ci hai dato questa capacità miracolosa di perdonare, Signore. E in questo momento, Signore, lo decidiamo, Signore, al di là delle sensazioni, lo decidiamo al di là delle emozioni negative, decidiamo di perdonare, Signore, e Tu ci darai poi la capacità, ci darai la forza, ma noi lo decidiamo. Decidiamo di perdonare nostra moglie, decidiamo di perdonare nostro marito per non essere quello che avremmo voluto, decidiamo di perdonare i nostri figli perché non sono come ce li siamo aspettati, decidiamo di perdonare i nostri genitori perché non ci comprendono e ancora sono lontani, decidiamo, Signore, di perdonare chi ci ha tradito, chi ci ha deluso, lo decidiamo, Signore, perché questo è lo spirito dell'agnello che ci hai dato.